Un saluto dalla redazione di Odonna, bentrovati da Michaela Chelvisario e da Emily Stefania Coscione, la nostra corrispondente dal Regno Unito. Con noi c'è il nostro Dream Team ormai, con Nicola Veschi, inviato di Sky TG24, e con Ivan Canu, che è un famoso illustratore innamoratissimo della regina Elisabetta. Oggi in questa puntata abbiamo un ospite, ci piace avere ospiti nel podcast, ed è Raffaella Radise, che è autrice di un libro per Marsilio intitolato Le regine inglesi, le magnifiche sovrane che hanno preceduto Elisabetta II. Ciao Raffaella.
Ciao a tutti, ciao Michaela, ciao ragazzi, un privilegio per me essere qua con voi.
Ciao, ciao Raffaella. Ciao.
Raffaella,
Ciao
grazie.
Raffaella.
Prima di cominciare, come mai hai pensato di scrivere questo libro? Perché peraltro tu hai un background abbastanza vario, collabori con l'università, sei docente, no?
Sì, ho collaborato in passato. Diciamo che la mia passione per le case regnanti è nata in un secondo momento. Il mio primo passaggio nell'ambito della scrittura è stato proprio partendo dal diritto del lavoro, dove io appunto per un po' di tempo ho fatto l'assistente, ho fatto la ricercatrice. Perché ho iniziato a capire, ho iniziato a occuparmi della condizione della donna e della donna lavoratrice. Quindi, primo
E da qui
momento.
il passo
Il passo è
alle
quello.
regine.
Sembra
Senti.
lontano, sembra lontano, però poi in realtà è una passione che è nata proprio così di getto, visitando tra l'altro un museo della moda a Sanremo, io sono ligure, e quel giorno quando sono andata a vedere il museo era stata una televisione e questo museo aveva esposto tutti i cimeli dei Romanov, perché io abito sì in Liguria, ma è una zona comunque che è sempre stata privilegiata anche dalle sovrane inglesi, dalle grandi case regnanti e la nobiltà nell'Ottocento. E quindi quel giorno è veramente nata una scintilla. Ho iniziato a occuparmi, d'accordo con la Marsilio, di case regnanti. Quindi il primo libro che è uscito nel 2018 verte sui Romanov. 2 anni fa ho pubblicato sempre per Marsilio Elisabetta d'Austria, Sissi e Zita, che sono le ultime due imperatrici d'Austria, e poi è nata naturale con l'editor della Marsilio dedicarci ai sovrani inglesi. Ovviamente ho scelto di raccontare la storia di queste donne fin dall'inizio, perché rispetto alle precedenti case regnanti mi sono resa conto che l'Inghilterra ha sempre avuto regine sovrane regnanti, non solo regine consorti. E questo l'ho trovato un fatto straordinario per chi ama. Per chi ama l'Inghilterra, per chi ama questa grande dinastia, si rende conto che comunque le premesse erano già da molto tempo. E io come faccio ogni volta? Cerco di individuare quali sono i punti che hanno portato queste grandi donne a regnare e a lasciare una traccia.
Ecco, poi ne parliamo. Intanto, ti consideri una Royal Watcher?
No, io mi considero un'appassionata di storie di donne. E nel quel che riguarda le donne regnanti, cerco sempre di scoprire il lato umano. Voi ne sapete probabilmente più di me, ma anche quello che sta succedendo adesso nella Royal Family porta sempre comunque a vedere una traslazione della loro vita nella nostra. E questo io l'ho trovato anche nel tempo passato. Queste donne hanno fatto scelte di guerra, di pace, qualcosa di magari innovativo, qualcosa che sembrava quasi ingiustificabile, però ad ogni modo sempre la storia è maestra di vita ed è questo che io fondamentalmente ricerco.
Ok, allora senti, viene spontanea la domanda, poi ovviamente lascio lo scettro ai nostri colleghi del Dream Team. Partiamo dall'ultima regina invece, quella attuale, quella consorte, quella che affianca Carlo III. Cosa ne pensi?
Beh, allora, questa volta io non sono preparata, quindi parlo di getto, parlo da appassionata.
E certo, parla di
Beh,
getto.
innanzitutto siamo partiti con poca simpatia verso di lei, se noi pensiamo a quanto abbiamo empatizzato con la vita di Lady Diana. Però se pensiamo alla storia d'amore invece tra questi due personaggi che sono stati impossibilitati comunque a coronare da giovani la loro storia d'amore, beh, questo porta comunque ad una visione diversa e penso che anche l'opinione pubblica adesso si stia affezionando a questa donna che è sempre stata comunque un passo indietro. ed è riuscita in punta di piedi ad avere comunque una sua identità. E questo non possiamo che esprimere stima, oltretutto anche alla luce di quello che sta succedendo in queste ultime settimane, in quest'ultimo mese. Direi che la regina Camilla adesso abbia una alta opinione, che sia stimata adesso, e quindi anche l'opinione pubblica dei meno competenti si sta legando a questa figura, che possiamo dire è stata in punta di piedi, ecco, la terza incomoda, ma che ha saputo comunque dare tempo e avere il suo ruolo.
Raffaella, una domanda al volo. Quante regine consorti ha avuto l'Inghilterra e quali sono soprattutto quelle che hanno lasciato, appunto, come dicevi tu, una traccia nella storia?
Sì, allora le regine di cui ho trattato sono le regine regnanti, non regine consorti, e mi sono divertita proprio a trovare punti in comune, quindi ho raccontato di Boudicca, sono partita proprio dalla donna che è riuscita a contrastare i romani. E la cosa eccezionale è che questa donna è riuscita a essere se stessa, e questo traspare anche dalle fonti che ovviamente la storia la scrivono i vincitori e non i vinti, quindi dalle fonti che sono del diritto romano e sono gli autori della letteratura romana, in particolare Tacito e Cassio Dione. Poi io mi sono soffermata su queste donne del Medioevo, che sono Etelfleda, Matilde, Eleonora d'Aquitania. Sono figure straordinarie, perché in un tempo tutto al maschile, e forse la più appariscente, la più eclatante, Eleonora d'Aquitania, è riuscita ad essere sia regina consorte di Francia, sia regina d'Inghilterra, e soprattutto anche quando i suoi grandi figli, che poi sono Riccardo Cuor di Leone e Giovanni Senza Terra, hanno regnato, lei è riuscita a dare la traccia. Tant'è vero, ed è questo il motivo per il quale è considerata a tutti gli effetti regnante, firmava Eleonora regina per grazia di Dio. E poi mi sono soffermata sulle grandi Maria Tudor ed Elisabetta I, non dimenticando di citare una regina estremamente sfortunata, che è la regina dei Nove Giorni, Jane Grey. Questa fanciulla che non desiderava regnare, che desiderava studiare ed avere un ruolo in realtà margine nella storia, è stata portata dall'ambizione dei genitori a salire anche per brevissimo tempo sul trono inglese. E poi però l'Inghilterra sceglie una grande donna, che è Maria Tudor, Maria la Cattolica, che preferisco chiamare la Cattolica e non la Sanguinaria. E poi c'è Elisabetta I, questa donna dal carisma straordinario, che segna un'epoca, che riesce a fare un meraviglioso discorso, che è il discorso di Tilbury, nel quale incita la sua flotta ad andare contro Filippo II. Ora, io sono appassionata anche degli Asburgo, quindi vedere la situazione di Filippo II, che con la sua invincibile armata parte a difesa del cattolicesimo, e lei, regina anglicana, che riesce a contrastarlo, è qualcosa che sicuramente cambia la storia. Tant'è vero che da quel momento che l'Inghilterra diventa potenza navale, inizia l'ascesa verso la potenza navale. Poi mi sono soffermata su una figura particolare, che è Anna di Gran Bretagna. Anna di Gran Bretagna, siamo nel 1700, in particolare nel 1707, era una regina che in realtà non aveva grandi possibilità, era molto provata nel fisico, era una persona di poca salute, ma è riuscita a fare il grande atto, l'atto di unione. Cioè, da quel momento non solo la figura dei sovrani di Inghilterra e di Scozia sono riunite nella stessa persona, ma lei unisce i parlamenti. E questo fatto mi è sembrato estremamente affascinante, perché una donna è riuscita a fare quello che in tanti anni non era accaduto. Da quel momento Inghilterra e Scozia hanno un unico Parlamento, che poi, se siamo appassionati, lo possiamo vedere anche nella splendida corona che ha indossato anche Re Carlo, dove c'è il rubino famoso, ma anche sopra c'è lo zaffiro degli Stuart, proprio a significare l'unione di questa corona.
E qual è la tua regina preferita tra tutta questa carrellata?
Allora, nella carrellata, allora, se me lo consentite, devo tornare un attimo indietro, devo tornare a Matilde, colei che è precedente a Eleonora d'Aquitania, perché Matilde, che è stata prima regina consorte del Sacro Romano Impero, moglie di Enrico V, poi è diventata moglie di un Plantageneto. Mi è piaciuta perché? Perché lei non doveva regnare. Ha regnato perché il fratello, Guglielmo Adelin, ha avuto un terribile naufragio ed è tra l'altro raccontato benissimo da Charles Spencer in un libro recente, appunto, che è La White Ship, questo dramma della nave bianca nella quale si infrange tutta la nobiltà anglo-normanna e muore anche senza mai essere ritrovato il futuro re. Lei accetta la volontà del padre, quindi prima è andata sposa al Sacro Romano Impero, rimane vedova e accetta di sposare Goffredo d'Angiò. Perché? Perché il padre l'ha nominato suo erede, ha chiesto che la nobiltà praticamente le giurasse fedeltà e per i problemi matrimoniali, come qualsiasi donna che lei ha avuto con quest'uomo bellissimo ma allo stesso tempo violento, accetta nuovamente la volontà del padre e loro tornano insieme. E hanno dei figli, tra cui Enrico. Ma Enrico a questo punto non è più solo anglo-normanno, come doveva essere, ma porta i Plantageneti. E allora l'ho riconosciuto uno dei fatti comunque più importanti nell'evoluzione della monarchia inglese.
Raffaella, sei davvero una grande appassionata, lo ricordo, Raffaella Renisi è l'autrice di Le regine inglesi, le magnifiche sovrane che hanno preceduto Elisabetta II, pubblicato da Marsilio. Resta con noi perché invece con Ivan, Nicola ed Emily vogliamo discutere un po' della futura regina, e cioè Kate Middleton, perché si parla di voci di abdicazione da parte di Carlo III per via della sua malattia. Giusto, Emily?
Sì, sono voci che vanno girano da un bel po', ma adesso con la malattia di Carlo si sentono molto più spesso, e tanto che ci sarà Buckingham Palace, ci sarebbe addirittura un comitato che sta mettendo a punto i piani per la successione. E c'è molto mistero su questa cosa. Fatto sta che Kate Middleton al momento è anche lei stessa in convalescenza. È stata vista, se non mi sbaglio, durante le vacanze dei figli mentre era in macchina in direzione Sandringham, quindi non è che sta male, si sta riprendendo dall'intervento che ha subito il mese scorso, però non la vedremo in pubblico fino a dopo Pasqua, quindi un bel po' di mesi, e c'è molto mistero sulla sua, anche sulla sua malattia, però comunque fatto sta, insomma, che comunque un giorno sarà regina, almeno speriamo, e speriamo che si riprenda, e sarà ci sono addirittura piani per la sua incoronazione, quindi c'è molta attesa su più, diciamo, su Kate che William, che è sempre stato considerato un pochino noioso, no? Come figura, però su Kate c'è tanto interesse, e addirittura le televisioni inglesi, soprattutto la BBC, che sicuramente trasmetterà in diretta l'incoronazione futura di questa coppia super amata, sta prendendo provvedimenti, perché sarà comunque un'incoronazione molto diversa da quella di Carlo e di Camilla, con i riflettori puntati soprattutto su Kate Middleton.
Ecco, Ivan e Nicola, voi come vedete la figura di Kate Middleton come futura regina? Cioè, qual è la vostra opinione? Sarà sicuramente una regina completamente diversa da tutte le altre, sia perché è di estrazione borghese, sia perché comunque è assolutamente dedita alla causa della corona. Ma secondo voi potrà portare una ventata di modernità, di contemporaneità? Cosa potrà cambiare nella corte inglese secondo voi?
Secondo me potrà alla grande portare una ventata di modernità per questioni anagrafiche e anche perché non è quello che può fare Camilla per età anagrafica anche lei, ma anche per una questione di indole, no? Camilla è sempre stata un po' restia a stare nella cosiddetta limelight, sotto i riflettori, anche se adesso per forza di cose lo è, mentre Kate anche con William ha sempre, no, cercato di utilizzare un registro molto più da gente comune nelle loro apparizioni, nell'andare, nel farsi vedere, no, cioè famosa quella volta che andarono in un pub e si fecero vedere mentre William spillava un boccale di birra. E questo è una cosa che sicuramente gli inglesi attendono con molta curiosità, anche se molti continuano a chiedersi, come diceva poi poco fa anche Emily, perché non si faccia vedere. Sappiamo che lei sta continuando a lavorare da remoto in un certo qual modo, però questa assenza in ogni modo, sotto ogni forma, nemmeno una fotografia, fa dubitare sulle reali condizioni su come si stia riprendendo e su quale cosa possa fare una volta rientrata nella vita pubblica, insomma. Io sono convinto che lei saprà fare molto bene, perché, come dicevi tu, no, è una che ha studiato, no, per questo ruolo, si è impegnata molto e si è messa sotto l'ara protettiva al suo tempo della regina, e quindi è una cosa che desidera, e per quel che ha fatto fino adesso ha fatto sempre molto bene, no?
Posso aggiungere sì, una cosa, Michela? No, cioè, uno dei segnali più evidenti della preparazione, anche un po', diciamo, velocizzata adesso di Kate verso il trono, è data dal fatto, dall'annuncio che è stato fatto recentemente sul suo nuovo segretario privato, perché ha scelto bene, ha scelto un ex scudiero della regina Elisabetta, che è stato accanto alla regina fino all'ultimo, e che quindi era molto molto fidato, un personaggio molto fidato a corte, fidato appunto, la regina se lo portava dietro ad ogni evento, e questa è una delle indicazioni più chiare del fatto che sì, Kate sarà una regina sicuramente moderna, ma comunque sempre molto legata ai valori della monarchia, quelli che contano, no? Quelli per cui si batte Anna, per esempio, che è molto cara anche a Camilla, anche a Sophie Wessex, insomma è comunque un connubio di tradizione e modernità. Questo secondo me sarà Kate, la regina.
Ecco,
Kate.
Ivan, tu come la vedi? Tu che poi hai anche uno sguardo estetico, e poi concludiamo con Raffaella.
Ah no, sai, esteticamente è un personaggio costruito in maniera perfetta per piacere, per anche far tornare il brand della ditta agli splendori, per tutte le ragioni che avete indicato, perché la borghesia, quando si interessa di monarchie, tende sempre a rinnovare, ma per un principio che sta alla base del concetto stesso della borghesia, no? Cioè dell'essere dinamici, del poter appunto dare una ventata in più proprio a quell'istituzione, la monarchia, che quando si affida soltanto all'interno, quindi all'aristocrazia, poi tende a morire dentro, quindi a non dare più nessuno spunto. Prima Raffaella citava lo scontro epocale di Elisabetta I con gli Asburgo, con Felipe, e Felipe era il rappresentante anche fisico di quanto le tare ereditarie degli Asburgo potessero essere demenziali e portare proprio alla rovina una dinastia. C'è una bellissima poesia di Carducci, che è Miramare, che proprio racconta in questo senso cosa sono stati gli Asburgo nel loro declino, mentre Elisabetta I rappresentava la giovinezza sostanzialmente di una monarchia che in realtà, con le tante mogli di Enrico VIII, aveva, come dire, immesso sangue nuovo, sangue giovane. E Kate, secondo me, è proprio il sangue giovane, lo spirito nuovo che l'Inghilterra da questo punto di vista si aspetta, ed è il povero Carlo è destinato ad essere Carlo il Breve, tanto quanto Elisabetta la madre era Elisabetta la Lunga.
Last but not least, Raffaella, scriverai una biografia su Kate, ti piacerebbe?
Sarebbe meraviglioso, e stavo riflettendo a quello che hanno detto tutti i relatori, ed in effetti effetti, essendo Kate partita da commoner, partita da ragazza normale che studia, che va all'università, sicuramente può portare molto, non solo alla monarchia inglese, agli inglesi, ma anche a noi, al mondo intero. È una ragazza che piace moltissimo, noi, nonostante appunto sia la futura regina, continuiamo a sentirla ragazza, e questo lascia speranza, perché comunque tutte le grandi regine, anche quello che ho analizzato nel corso del testo, hanno portato un'innovazione. Erano regnanti, ma non dimentichiamo le regine consorti, come la mamma della regina Elisabetta II, che è stata Elizabeth Parker Bowles, che è stata una donna capace di stare vicino al marito in un momento tremendo come la Seconda Guerra Mondiale, dando il suo vero apporto. Ecco, direi che Kate potrà portare molto. Per quanto riguarda Carlo il Breve, beh, auguriamogli che possa stare bene, e mi viene in mente appunto la carrellata storica, dove nella storia inglese abbiamo Carlo I, che è stato l'unico re decapitato, quindi condannato a morte, Carlo II, che è ricordato come il Merry Monarch, ma anche come colui che è stato il sovrano della grande peste di Londra nel 1665 e del grande incendio di Londra del 1666. Ora speriamo che Carlo III possa sfatare questa cappa di eventi negativi e possa comunque lasciare la sua traccia nella storia.
Perfetto, vedremo. Allora, io chiuderei qua l'episodio di questo nuovo podcast e vi saluto tutti. Allora, quindi iniziamo dalla nostra ospite Raffaella Ranise, autrice di Le regine inglesi per Marsilio. Ringraziamo la nostra Emily Stefania Coscione, corrispondente Royal per Io Donna, Nicola Veschi, inviato di Sky TG24, e Ivan Canu, illustratore, autore, non l'abbiamo citata ma la citiamo sempre, di una biografia sulla regina Elisabetta, God Save the Queen, pubblicato da Centauria. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto dalla redazione di Odonna e un saluto da Michela Kei Belisario.